Sentite, devo ammettere che anche a distanza di molti anni sono sempre sorpreso di come il Signore opera ogni la mattina della predicazione, ma penso in tanti fratelli, no? Il fratello nell'introduzione ci ha parlato di tornare al Signore con tutto il nostro cuore, del fatto che ci incoraggia a tornare a Lui, del fatto che noi tendenzialmente, come gli israeliti, ci allontaniamo, siamo coinvolti nel mondo, ci chiama veramente ad abbattere gli idoli. Ed è bello vedere che come, perché io non ci siamo messi d'accordo stamattina, e anche nella preghiera di Massimo. E quello di stamattina è proprio un messaggio di incoraggiamento che il Signore mi ha messo nel cuore. Un messaggio che è nato da un quesito che mi sono posto. Sto parlando tempo fa con una cara sorella a casa, dove ci siamo confidati un po' le nostre debolezze. È nato quasi un sentimento di nostalgia, che ha fatto sì che sono andato a analizzare questo termine, no? È emerso appunto nel dialogo questo sentimento di nostalgia, di quando si viveva una vita col Signore diversa, quando alcune cose non erano come li vediamo ai giorni nostri. Allora mi sono detto, perché di questo sentimento? No, guarda, allora, analizzando appunto questo termine, nella definizione proprio di nostalgia, no? Che è un termine, di una parola composta dal greco, che non sto qui a leggere perché non sarei capace, e vuol dire dolore del ritorno. Algia sta proprio come dolore, algia. È un'emozione caratterizzata da un senso di tristezza, rimpianto per la lontananza da persone o luoghi cari, o per un evento collocato nel passato che si vorrebbe rivivere. Può anche essere una sensazione paradossalmente triste e contemporaneamente felice. Triste perché si vorrebbe rivivere un momento passato o si vorrebbe ancora essere in un luogo nel quale si è vissuti, è felice perché quel momento era un momento gioioso, felice, un luogo nel quale si sono passati i momenti più felici della propria vita. Il ricordare quel momento e quel luogo riporta alla mente i momenti felici, ma allo stesso tempo causa un senso di tristezza per la fine degli stessi. E appunto, analizzando un po' quello che è la storia biblica, vediamo che tanti uomini sono stati chiamati a non guardarsi indietro, a lasciare quello che avevano, no? Mi è venuto in mente per esempio Abramo, che viveva in una famiglia ricca e fu chiamato a lasciare il suo parentado, ma anche per esempio molti servi di Dio sono stati invitati veramente a non soffermarsi su ciò che era stato. Anche Giosuè, per esempio, quando pensava che Dio era solo il Dio che operava mediante Mosè, gli fu rivolta questa parola: come sono stato con Mosè, così io sarò con te, nelle prime pagine del libro di Giosuè. Perché Dio è immutabile, come sappiamo, possono cambiare le generazioni, possono cambiare i tempi, i luoghi, le persone, ma Dio non cambia i suoi propositi. Però possiamo cambiare noi. Questo può accadere. Paolo ai credenti di Filippi, per esempio, in Filippesi 3:13, incoraggiava i credenti di allora, ma a noi, a tutti noi. È scritto in Filippesi 3:13: fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato. Cioè, si intende come il traguardo, la perfezione in Cristo, di adagiarsi, diciamo. Ma dice, una cosa faccio, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che sono davanti, stanno davanti. Poi dice, corro verso la meta. È come se ci dicesse, fratello, io non mi cullo sul fatto che sono un rabbino, che sono stato un rabbino, che ho un passato come fariseo, che ero un attento osservatore della legge, della Torah. Sono cose passate che definisce addirittura lui spazzatura. Ma non dico neanche di essere perfetto una cosa faccio, non mi volto indietro. Non mi volto indietro. È curioso sapere che questa mattina, leggendo io il calendario, si chiama una parola di vita, no? E parlava proprio di stamattina il messaggio di non voltarsi indietro, di non girarsi indietro, proprio a conferma di quello che il Signore ci vuole dire. Paolo non era nostalgico nella sua vita come religioso, nella sua vita anche con il Signore, perché aveva ben capito che se fosse caduto nella trappola della nostalgia, non era più possibile protendersi in avanti. Rimango vittima di ricordi, di sentimenti che subentrano. Che attenzione, questi sentimenti possono essere sia belli che brutti. Ma comunque la crescita spirituale non può essere ancorata al nostro passato. Dio vuole fare cose nuove ogni giorno. Dio è il, Dio, il nostro Dio è il Dio della novità. Ci sorprende. Non si è fermato. A proposito di nostalgia, io penso che uno degli uomini più nostalgici sia Gedeone, che è proprio il brano che andremo ad analizzare. Giudici 6, se magari potete proiettare. È scritto: poi venne l'angelo del Signore, si sedette sotto il terebinto di Ofra. Dal versetto 11, scusate, che apparteneva a Joas Abizzerita, e Gedeone, figlio di Joas, trebbiava il grano nello strettoio per nasconderlo ai madianiti. L'angelo del Signore gli apparve e gli disse: il Signore è con te, uomo forte e valoroso. Gedeone gli rispose: ahimè, mio Signore, se il Signore è con noi, perché ci è accaduto tutto questo? Dove sono tutte quelle sue meraviglie che i nostri padri ci hanno narrato dicendo: il Signore non ci ha forse fatti uscire dall'Egitto, ma ora il Signore ci ha abbandonati, ci ha dati nelle mani di Madian. Dio irruppe nella vita di questo giovane, di questo uomo intimorito, nella quotidianità di questo uomo timoroso, impaurito, schiacciato dai ricordi di ciò che sarebbe potuto essere, e invece non è stato. Il Signore si presenta nella vita di quest'uomo che stava vivendo una condizione di tristezza, possiamo definirla, perché il popolo appunto di Madianiti opprimeva la sua gente ed egli non riconosceva più il Signore operante, no? Nel suo popolo, nella sua vita, nel suo tempo. Egli conosceva ormai un Dio ritirato dal suo popolo. Come faccio a pensare al Signore che sei con me? Quando i fatti dicono nettamente al contrario nella mia vita. A Gedeone magari erano rimaste in mente le parole della sua gente quando gli raccontavano i miracoli, no? Tramandati, che aveva compiuto Dio in mezzo al suo popolo. Chissà quante volte si è trovato davanti a un fuoco raccontando queste storie accadute di quando Dio si manifestava con la sua potenza. E Gedeone viveva incatenato da questa nostalgia di vedere Dio all'opera. E forse chissà quanti stamattina ancora stanno rimuginando sulla loro condizione spirituale, confrontando ciò che era in un tempo passato con ciò che stanno vivendo attualmente. In quanti si chiedono, però mi ricordo, no? A me è successo quando conobbi Gesù. Tutto era più bello, sentivo forte la sua presenza, vedevo operare ovunque. Adesso mi sembra tutto così immobile. Non vedo cambiamenti. Sembra tutto che sia una fase di stallo. Ma non è come noi ci consideriamo dinanzi a Dio, ma appunto è come Dio ci considera. È quello che fa la differenza. Dio disse a Gedeone: il Signore è con te, o uomo forte e valoroso. Appunto per interrompere, per tagliare la catena della nostalgia in cui era allacciato. E la soluzione è sempre quella. Abbiamo bisogno di sapere che il Signore è con noi, ma c'è qualcosa che va oltre, perché il Signore è in noi. Quando siamo anche schiacciati dai nostri pesi, quando siamo nella strettoia, il Signore è con noi. io sarò con voi tutti i giorni. Dio non è stato solo con noi nel passato, non sarà solo quello colui che guiderà il nostro futuro, ma Dio è il nostro Dio e l'Io Sono, è il Dio del presente e anche il Dio del futuro, il Dio del passato, però ci chiama a vivere nel presente con questa consapevolezza. Il passato è passato, le benedizioni si rinnovano ogni giorno. C'è una chiara indicazione nel libro dell'Esodo di questo fatto, no? Vi ricordate l'evento della manna? Leggo da Esodo 16, ecco quello che il Signore ha comandato, ognuno ne raccolga quando gli basta per il suo nutrimento. Un omero a testa, secondo il numero delle persone che vivono con voi, ognuno ne prenda per quelle che sono nella sua tenda. I figli di Israele fecero così, ne raccolsero gli uni più e gli altri meno. Lo misurarono con l'omere, chi ne aveva raccolto molto non ebbe in eccesso, chi ne aveva raccolto poco non gliene mancava. Ognuno ne raccolse quanto gliene occorreva per il suo nutrimento. Mosè disse loro, nessuno ne conservi fino domani mattina. Era chiara l'indicazione. Ma alcuni non ubbidirono a Mosè e ne conservarono fino all'indomani. Quello impudridì, fu infestato da vermi e Mosè si adirò contro costoro. La manna, il nutrimento che il Signore fece cadere dal cielo per sostenere appunto il suo popolo, Mosè diede un'indicazione precisa. Non dovevano conservare nulla. La provvista si esauriva quel giorno, doveva terminare quel giorno. E il giorno dopo Dio avrebbe confermato il suo proposito. Ora, a distanza di molti anni, è semplice parlare qui. Perché parliamo di uomini e donne e bambini accampati che si trovavano a vivere in una condizione di fame, di bisogno, di esigenza fisica e che vedono l'unica fonte di sostentamento per nutrire loro, appunto i loro figli, la loro casa. Cosa fanno? Cercano di conservare queste provviste, di mettere da parte queste benedizioni materiali. Avranno pensato, ma del domani chissà. Iniziamo a conservare e poi si vedrà. Ma appunto arrivarono i vermi. Mi sono chiesto, ma perché il Signore non diede del pane a lunga conservazione? Qualcosa che poteva essere stoccato, conservato, qualcosa che potesse rimanere là da magari rassicurare gli israeliti, no? La risposta che mi sono dato è, sapete perché Dio ci chiama a confidare in queste modalità, perché ci chiama a confidare ogni giorno in Lui. Perché noi tendenzialmente mettiamo da parte le benedizioni di Dio, diventano un abitué, ci abituiamo a quello che il Signore ci ha dato e non riconosciamo più la mano del Signore operante nella nostra vita, non scorgiamo più appunto la mano. Ogni mattina quegli uomini si alzavano, uscivano dalle loro tende e verificavano la fedeltà di Dio, confidando sul fatto che ciò che era stato il passato sarebbe accaduto nel presente. Questo è andato avanti per 40 anni, non aveva mai saltato il Signore un giorno. Ecco perché dopo decenni un uomo come Gedeone sapeva della grande fedeltà mostrata da Dio verso i suoi padri. Come abbiamo visto nel significato di nostalgia, che può innescare sentimenti contrastanti, quando si considera su un periodo della nostra vita che possiamo definire florido nel rapporto con Dio, quando riconosciamo magari la mano potente in passato su di noi, per poi arrivare in momenti, come diceva il fratello, di ristretta, di difficoltà, di sofferenza, di dolore, possono sorgere dei dubbi, perché rapportiamo i due eventi e ci chiediamo cosa c'è nel rapporto con il Signore che non va, perché non riesco più a vivere, o meglio a sentire la sua presenza. È giusto esaminarsi, è giusto considerare tutto ciò, perché rimane il fatto che il Signore è fedele, ma ciò non toglie che ci diamo ad essere coerenti nella scelta che abbiamo fatto. Perché noi abbiamo fatto una scelta, fratelli e sorelle, eh? Per quanto possa essere stupenda, rimane comunque una scelta. E questa scelta che dobbiamo fare ogni giorno è una scelta che ha un caro prezzo, ha un alto prezzo. Non è una scelta fatta nel passato e adesso ci possiamo sedere sugli allori. Perché si tratta della nostra stessa vita, del nostro ego, di portare quella croce. Davide ebbe a dire: non ti offrirò nulla, mai nulla che mi costi niente. Pensate che anche Gedeone dovette fare questa scelta. Giudici 6,25 ci racconta in questi termini: quella stessa notte il Signore gli disse: prendi il toro di tuo padre, il secondo toro di 7 anni, demolisci l'altare di Baal che è di tuo padre, abbatti l'idolo che gli sta vicino, costruisci un altare al Signore, al tuo Dio, in cima a questa roccia, disponendo ogni cosa con ordine, poi prendi il secondo toro e offrili come olocausto usando il legno dell'idolo che avrai abbattuto. Allora Gedeone prese 10 uomini tra i suoi servitori e fece come il Signore gli aveva detto, ma non osando farlo di giorno, per paura della casa di suo padre e della gente della città, lo fece di notte. Quando la gente della città l'indomani si alzò, ecco l'altare di Baal era stato demolito. L'idolo posto vi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. Gedeone fu chiamato a fare una scelta che poteva essere la fine anche della sua esistenza terrena. La scelta che dovette prendere questo giovane, nato in una famiglia, in una tribù, più che altro ricca, perché avere 10 servi non era da tutti. Perché avere quel bestiame non era da tutti, soprattutto in quel momento. La casa di Gedeone non se la passava così male. E tutta la loro prosperità, in quella ambientata in quei tempi, della loro casa, della gente che abitavano in quel posto, tutta quella prosperità credevano che dipendesse ormai dal Baal di turno, dall'idolo di turno. È come, per riportare ai giorni nostri, no? Come se il Signore comunicasse a un figlio di una persona benestante, no? Uno che ha un'azienda avviata, e gli dice di dare fuoco all'azienda di famiglia. La stessa cosa è. Perché allora come oggi l'idolo è tutto ciò che prende il posto di Dio. È dove noi crediamo di trarre protezione, sicurezza e soddisfazione. Vorrei soffermarmi appunto su questi aspetti, no? 3 fattori importanti da considerare. Certo, Gedeone non era nullatenente, però possiamo denotare in lui un certo grado di insicurezza, di non protezione, di pericolo. Possiamo affermare che quest'uomo non era un uomo soddisfatto dalla vita, non era un uomo sicuro di se stesso, dei propri mezzi, che riposava nelle sue sicurezze. È bello vedere che era proprio questa la forza di Gedeone. Noi possiamo essere pienamente soddisfatti solo in Cristo, possiamo essere sicuri solo in Lui, possiamo essere protetti solo in Lui. Ma la domanda che dobbiamo rivolgere a noi stessi stamattina, si è avverto questo sentimento di nostalgia, dove ricordo che il rapporto con Dio era diverso in tempi passati. Posso affermare con tutta onestà che la mia sicurezza, la mia soddisfazione sia solo in Lui oggi? Sono disposto, come ha fatto Gedeone, a rimettermi in gioco? Certo, Dio provvede e provvederà sempre per noi, perché Dio è fedele, come ha provveduto per gli israeliti nel deserto. Però la scelta di abbattere l'idolo sta a noi. Però proprio come Gedeone, appunto nel perseverare, che aveva combattuto contro l'idolatria, cadde nel laccio da lui creato. Se andiamo a vedere magari a casa, in Giudici 8,22, alla fine della carriera di Gedeone, dopo aver visto tante manifestazioni di potenza del Signore, quando gli chiesero se voleva essere re, lui disse: Signore, è re di Israele, però si poi chiese dell'oro, degli orecchini, dei metalli preziosi, e si fece un efod che scritto divenne un inciampo. E il racconto della vita di Gedeone, dopo, se leggete anche dopo, è sì di una vita prospera materialmente, ebbe molti figli, una concubina, è sì una vita prospera materialmente, possiamo dire anche carnalmente, ma non certo come uomo di Dio però. Gedeone cominciò bene e finì male. Possiamo avere una certa stagione in cui Dio si è servito grandemente di noi in passato, ma ciò non toglie che siamo chiamati a perseverare, a correre questa gara. E in conclusione, che questo sentimento di nostalgia possa essere tradotto, per coloro che lo avvertono, in quel sentimento che Paolo lo definisce la tristezza secondo Dio, la tristezza che porta al ravvedimento, mentre quella del mondo porta alla morte. Infine vi lascio con l'invito, appunto, che leggevo stamattina, fatto appunto dal nostro Signore, dal nostro amato Gesù, che disse: ricordatevi della moglie di Lot. E la domanda è questa: dove è rivolto il nostro sguardo? O meglio, su di chi? Amen.